Ho sentito con attenzione alcuni interventi oggi, da ultimo quello del professor Savona. Ritengo che siano però ormai schemi, significativi di schemi che bisogna superare. Gaetano Paci ha illustrato la complessità investigativa oggi nel confronto di organizzazioni criminali. Vanore, in una parte del suo intervento ha parlato della necessità di specializzarsi in processi economici. Io penso che oggi non è tanto un problema, Ernesto, di asimmetrie giuridiche. Il problema è che ci sono delle asimmetrie culturali che dobbiamo superare. E la principale asimmetria culturale è quella di considerare il mondo dell'antimafia diverso o comunque collega del mondo del contrasto alla criminalità economica. In realtà, francamente, io almeno da tempo, ma molti colleghi di Milano e le ultime indagini che abbiamo fatto lo dimostrano, occorre approcciare questa materia con una cultura complessa e globale che tiene conto proprio del fatto che l'agire economico illecito è lo stesso. Qui stiamo parlando di una situazione non più di accumulazione primaria che deriva da quella che è la criminalità hard, cioè traffico di stupefacenti, gioco d'azzardo e così via, che c'è, certo che c'è, ma stiamo parlando, diciamo, del reinvestimento di questi capitali. E il reinvestimento di questi capitali viene effettuato con le stesse modalità con cui si investono o si reinvestono altri tipi di capitali. Insomma, in poche parole, i flussi finanziari illeciti o clandestini o derivanti dai reati, come dire, percorrono gli stessi canali. E quindi è necessario avere una visione globale e saper utilizzare tutti i reati che l'ordinamento ci mette a disposizione. L'ultima indagine che è stata fatta a Milano, che riguarda Area Grigia, è stata fatta con i classici reati della bancarotta fraudolenta del 12-15 sotto il profilo del contrasto alla possibilità di identificazione di un bene. È stata fatta con reati fiscali. Già anche l'indagine precedente, quella che riguardava società che lavoravano con la Fiera di Milano, è stata fatta soprattutto con un'investigazione fiscale. Io penso che l'organizzazione delle procure debba cambiare. Del resto, se guardiamo anche, come dire, i reati o le prassi investigative degli ultimi anni, abbiamo proprio l'esempio lampante di questa unità che c'è nell'approccio alla materia delle accumulazioni illecite delle organizzazioni mafiose e delle accumulazioni illecite della criminalità economica. L'introduzione del 415 bis tra i reati presupposti della 231, della responsabilità della persona giuridica. A Milano abbiamo avuto la prima condanna, credo anche definitiva, di una società perché, che aveva come reato presupposto il 416 bis. Il ruolo delle misure di prevenzione patrimoniale, ormai che vengono estese ormai significativamente, agli evasori fiscali, ai bancarottieri, comunque ai criminali economici. La rivalutazione, ho sentito parlare molto di corruzione, della corruzione tra le modalità operative delle associazioni mafiose. Per non parlare della centralità del riciclaggio da questo punto di vista, che, come dire, non distingue tra i diversi reati, ma considera tutti i delitti come originatori di un flusso di riciclaggio. L'utilizzazione sempre più estesa e massiva nelle indagini di mafia, quantomeno a Milano, dei reati fiscali, societari, fallimentari, in fondo non scopriamo nulla di nuovo. Al Capone venne colpito con un'indagine fiscale. Anche l'uso di nuovi reati, non tanto il 12-quinquies, il 12-quinquies è nuovo nel senso che stava lì da tanti anni, giusto. Per merito della Procura di Palermo lo si è riscoperto come un reato utile per le indagini patrimoniali, ma il reato di autoriciclaggio, un altro reato che oggi incominciamo a usare molto a Milano è l'articolo 11 della 74 del 2000, che è la sottrazione fraudolenta dei beni per il pagamento delle imposte. Ecco, questo fatto. Come dire, questa unitarietà sostanzialmente, dobbiamo finirla anche nell'organizzazione delle procure di dividerci per dipartimenti in maniera esagerata, poco co collaboranti e poco coordinati, deriva secondo me da due questioni fondamentali. Una, la dicevo prima, è che noi siamo di fronte all'accumulazione secondaria o terziaria, che è il reinvestimento. Io tra l'altro non sono un esperto di mafia, lo sanno tutti, per cui mi fido di quello che dicono gli altri. Sono però anche uno molto concreto e che, come dire, mi fa piacere che Savona abbia ricordato il fatto che di tante centinaia di pentiti non si è mai riusciti, con tante centinaia di pentiti, non si è mai riusciti ad approfondire il livello, l'impiego e la finalizzazione dei capitali illeciti. D'altra parte, sono convinto da anni che se uno che ha dei capitali clandestini non è un demente, è meglio che li investa in un hedge fund delle Cayman piuttosto che in una pizzeria nell'hinterland di Milano. Poi fanno anche quello, ma perché vuol dire che sono poco raffinati su certe cose. D'altra parte, tenete presente che a Milano abbiamo sequestrato a degli imprenditori, come dire, normali imprenditori, anche se grossi imprenditori, un miliardo e 200 milioni cash, miliardo e 200 milioni cash, che loro avevano accumulato con frodi fiscali o altro cose di questo tipo all'estero. Ora, qui ci siamo di fronte proprio a una domanda che io ho da tempo nella testa, alla quale non so rispondere, e cioè è molto più semplice fare i soldi facendo frodi fiscali che commettendo i reati classici di mafia. E quindi, secondo me, nel sud c'è giustamente un problema di controllo del territorio e quindi di, come dire, collegarsi alle figure tipiche con cui si realizza il controllo del territorio, oltre a quelle forme che descriveva Fabrizio Manorio sulla capacità di dare lavoro o di dare risposte sociali o quantomeno di far credere che siano risposte sociali. Al nord questo non c'è. Al nord il problema non è tanto il controllo del territorio. Una volta c'era questo problema a Milano, quando sono arrivato a Milano avevamo più morti a Milano che a Palermo all'epoca, circa 350 l'anno, e c'erano quartieri controllati. Ma questa è una realtà che è finita da un po' di tempo. Il nord il problema è far rendere il capitale. D'altra parte, la unitarietà dell'approccio alla criminalità economica, all'interno del quale fa rientrare anche l'approccio alle organizzazioni criminali, non è solo un problema nostro o un problema di approccio culturale nostro. Sono da tanti anni che l'OCSE, come dire, invita i verificatori fiscali a scoprire in sede di verifica fatti di corruzione o fatti di riciclaggio. Perché, come dire, si ritiene ormai che là dove lo Stato può entrare con i propri occhi, in caso delle verifiche fiscali, o in via mediata attraverso i controllori delle società, i sistemi di allarme devono riguardare tutti i reati ed è per questo anche che la figura del riciclaggio è stata estesa a tutti i reati indifferentemente. Allora, io penso che c'è da fare prima di tutto questo salto culturale. Noi abbiamo vissuto negli nostri uffici molte separatezze, chi si occupa di corruzione, chi si occupa di criminalità societaria, fallimentare, fiscale, chi si occupa di mafia. Sono state formalizzate queste direzioni distrettuali che adesso pesano un po' nell'organizzazione delle procure perché le hanno vie più ingessate con, a mio avviso, incomprensibili circolari del Consiglio Superiore della Magistratura che per esempio impediscono o impedirebbero le coassegnazioni tra normali pubblici ministeri che magari in una bancarotta scoprono che è in mano alla Camorra e la Procura distrettuale. Francamente questo atteggiamento che ha avuto il CSM nelle ultime circolari che ho avuto modo di leggere lo trovo incomprensibile, in controtendenza e comunque culturalmente arretrato, e che però crea dei problemi perché chiaramente impedisce un'osmosi di fatti, di processi, di esperienze, di professionalità tra i diversi dipartimenti. Noi stiamo andando verso una sostanziale ingessatura delle procure perché quella che una volta era la capacità di auto-organizzazione di un'articolazione territoriale, i dipartimenti li abbiamo creati a metà degli anni Ottanta a Milano, ma nascevano per due motivi: uno per condizionare il potere assoluto di assegnazione degli affari del Procuratore della Repubblica, l'altro perché si riteneva che sul territorio le procure dovevano esprimere particolari esigenze. Milano non è Palermo, non è Napoli, ha determinati settori di intervento. Oggi questi dipartimenti, che hanno avuto una funzione fondamentale nello sviluppo e nella professionalità dei magistrati, sono diventati delle ingessature e rischiano di diventarlo sempre di più. E tuttavia, al di là di questo, io penso che ormai entrare, in una dimensione moderna dell'approccio alla criminalità economica sia fondamentale, perché se il crimine, qualunque esso sia, ha come finalità non quella di giocare ma quella di accumulare profitti illeciti, è evidente che la componente economica di queste condotte è fondamentale. E state pur certi che in questa componente economica tendenzialmente si commettono reati. E la cosa paradossale è che questi reati che si commettono sono più visibili degli altri. Io mi meraviglio che nell'organizzazione delle procure ci sia ad esempio una sostanziale arretratezza nell'affrontare i reati fiscali. Noi a Milano da almeno otto anni stiamo facendo i fiscali in tempo reale. Perché secondo me è la madre di tutte le questioni. Mi piacerebbe che questo atteggiamento fosse, egemone in tutte le procure, perché purtroppo il grande problema italiano non è tanto e solo la corruzione quanto proprio l'evasione fiscale, che è all'origine anche della corruzione. Infine chiudo, sono nei tempi, no. Stiamo per costituire a Milano un nuovo dipartimento che si occuperà di fiscalità internazionale, contrasto ai paradisi fiscali, lotta a quelli che io ho definito latitanti fiscali, cioè quelli che hanno portato via i patrimoni e che appesantiscono il bilancio di Equitalia, dove il non riscosso si aggira ormai intorno ai 600 miliardi il non riscosso di Equitalia. L'Italia ha una capacità di riscossione in questo momento del 4%. Ci vorrebbe un convegno a parte su questo, ma comunque, vi rendete conto della enormità della cifra. Ecco, noi abbiamo ritenuto di dover costituire questo Dipartimento con una dimensione piuttosto internazionale, anche per motivi molto banali. Mediamente tra le segnalazioni di operazioni sospette, le liste che arrivano da tutti i paradisi fiscali, l'analisi delle 130.000 voluntary disclosure che ci sono state in Italia, ci dimostra che intorno al 40% sono soggetti che vivono in Lombardia. Noi tra l'altro da almeno 4 anni abbiamo creato a Milano anche un ufficio affari europei internazionali, perché ormai quantomeno su Milano la dimensione internazionale sta diventando prevalente. Poi, se a questo ci aggiungiamo l'operazione che abbiamo fatto in questi anni di cercare di far pagare le tasse ai grandi gruppi multinazionali, siamo stati i primi al mondo a far pagare le tasse a Apple, questo lo voglio dire perché, come dire, sono orgoglioso, ma non solo Apple. D'altra parte a Milano ci sono 3.100 società straniere che hanno sede a Milano, quindi è un problema complesso e molto grosso. Ebbene, questa dimensione internazionale, come dire, è fondamentale, perché oggi i soldi stanno lì, nei paradisi fiscali. Cioè, noi possiamo lasciare il fondo del barile in Italia, ma al di là dei contanti che cifrano, secondo Banca d'Italia, in 150 miliardi nelle cassette di sicurezza, di cui una parte in Italia e una parte all'estero, ma tutto il resto sta all'estero. E quindi, se vogliamo fare quel discorso che facevo prima, di gettare una rete larga, e se c'è anche un mafioso dentro, ben venga, bisogna, come dire, proiettarsi anche in questa dimensione internazionale. In questa dimensione internazionale, come dire, sicuramente scontiamo asimmetrie ordinamentali internazionali, scontiamo difficoltà nelle commissioni erogatoriali, ma molto meno di quello che si pensa. E teniamo presente anche che entreremo già dal prossimo anno nello scambio automatico di informazioni. Lo scambio automatico di informazioni significa la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza di fare richieste anche massive. Ora, tenete presente che noi abbiamo indagato una banca svizzera per riciclaggio e abbiamo trovato, casualmente e fortunatamente, una lista di conti bancari che riguardano circa 14.000 conti, che capitalizzano 14 miliardi di euro, solo che 14-15 mila conti. Bene, con una richiesta massiva, 3/4 di questi conti sono cifrati o intestati a Panamensi e altre società, e quindi, come dire, ne abbiamo potuto identificare solo una parte. Avremmo anche potuto fare una richiesta massiva, in parte l'abbiamo fatta, ma sicuramente uno scambio automatico massivo su questi conti è dal prossimo anno possibile. Questo cosa significa? Significa che lo Stato si deve attrezzare, e anche le procure, a gestire migliaia di posizioni dentro le quali possiamo trovare sicuramente, perché già sono emersi in alcuni casi, quei soggetti dell'area grigia che gestiscono anche capitali mafiosi. Quindi, come dire, io penso che la strada la stiamo già percorrendo, e la mia principale esigenza oggi è far sì che, come dire, la formazione dei pubblici ministeri italiani si indirizzi proprio su quei binari che prima indicava Vanorio, e cioè con un approccio globale e complesso che superi questo settorialismo che, per necessità anche storiche, fino ad oggi c'è stato nell'approccio a questi problemi. E da questo punto di vista, come dire, penso che la magistratura deve fare tante riflessioni Ho sentito prima Gaetano parlare del problema degli organici, è stato ribadito anche da Fabrizio, ne parlavamo prima. Io penso che la magistratura deve fare anche un po' di autocritica, perché è difficile oggi riallocare le forze se gli stessi magistrati si oppongono alla riallocazione delle forze. È inutile in un momento in cui la magistratura entra in rete avere ancora piccole procure, piccoli tribunali dove la professionalità non aumenta, dove, come dire, il ritmo investigativo lascia a desiderare. E poi, ultima cosa, e chiudo veramente, io penso che bisognerà fare una grossa riflessione sul ruolo del pubblico ministero oggi rispetto alle investigazioni. Perché la mia sensazione, che poi non è solo una sensazione, è che il pubblico ministero abbia perso la centralità investigativa. Come dire, io sono di una vecchia generazione dove si viaggiava a carte, esami documentali, interrogatori, ma controllavamo tutto quello che stavamo facendo e lo facevamo noi in prima persona. E questa è la generazione di grandi magistrati a Milano, Gherardo Colombo, Giuliano Turone, quelli come si dice, palermitani. Questa cultura della centralità investigativa è finita da tempo. Noi stiamo rischiando di diventare la magistratura della delega. Ed essendo una magistratura della delega, deleghiamo ad altri la conoscenza e la centralità su quello che emerge. Quando si intercettano delle persone per 2 anni, è impossibile che il pubblico ministero conosca tutte le intercettazioni che sta facendo. Si accontenta di quelle che vengono selezionate altrove. Quando io sequestro un server, perché ormai purtroppo, o per fortuna, le carte non ci sono più, ci sono i server, è difficile che un pubblico ministero possa conoscere tutto ciò che c'è in quel server. Si deve affidare. La frase tipica oggi del magistrato è: quando io chiedo, quando qualcuno di noi chiede a che punto siamo, sto aspettando l'annotazione di PG. Ecco, io, se penso a Mani Pulite, alla Parma, alla Talanton Veneta, e cerco di ricordarmi se mai ci sono state in quei processi della notazione di PG, dico zero. Addirittura Mani Pulite è famosa anche perché non ha avuto manco un'intercettazione telefonica. Non ne avevamo bisogno probabilmente, no? Però, come dire, una riflessione su questo i magistrati la devono incominciare a fare, perché, come dire, forse anche per i carichi di lavoro enormi che ci sono oggi rispetto a prima, Milano è in testa per notizie di reato modello 21, c'ha circa 60.000 notizie all'anno. E ho visto che procure a noi abbastanza vicine ne girano circa 20.000, pur avendo degli organici in proporzione a quel punto il doppio di quelli di Milano, no? Allora, questa situazione sul territorio deve essere affrontata, perché dobbiamo assolutamente permettere ai pubblici ministeri di ritornare ad essere, come dire, centrali rispetto alle investigazioni e poi, ultima cosa, efficienti, rapidi nei processi, perché non è possibile che anche qui ci sia una simmetria, per usare una parola di Savona, tra i tempi dei processi e delle sentenze di certi tribunali rispetto ad altri. Cioè, ci sono dei processi uguali che a Milano sono arrivati a sentenza 2 o 3 anni prima rispetto ad altri, ma erano lo stesso filone investigativo. Questo non è più ammissibile, anche perché, e qui chiudo, io penso che il lavoro di una procura lo si valuta quando la sentenza diventa definitiva, punto.